Bene, buonasera a tutti, io direi che possiamo cominciare. Allora, questa sera ci soffermiamo in modo particolare sul pensiero politico di Platone. Allora, la parola politica, come è noto, viene dal greco polis, e che significa città. E dunque, occuparsi di politica per Platone significa occuparsi del governo, dell'amministrazione della città. Naturalmente qui città, polis, in contesto greco, ha un significato diverso dal vocabolo che noi adottiamo quando ci riferiamo appunto alle città. La città greca era appunto la cosiddetta città-stato e dunque quando Platone si occupa della città e di politica sta pensando allo Stato e noi guarderemo un po' più da vicino a quella che è la dottrina e la teoria dello Stato in Platone. E Platone è passato alla storia per aver elaborato quella che è comunemente chiamata la teoria dello stato ideale. Quello di Platone è lo stato ideale, lo stato che rappresenta la perfezione della convivenza civile e del governo delle comunità e delle società umane. E cercheremo di capire in che senso e in che misura possiamo parlare per Platone di uno stato appunto ideale. Intanto è chiaro che tutto il discorso che abbiamo fatto a suo tempo sulla filosofia di Platone, sulla filosofia in senso stretto, su quella che possiamo chiamare la metafisica di Platone, ha richiamato più volte il termine idea. Per Platone la realtà è idea. E uno stato che voglia essere realmente tale non può che essere ideale. Ideale, cioè corrispondere a un modello, a un paradigma. Un modello, appunto un modello ideale. In questo senso, non soltanto la filosofia perfeziona allora il pensiero dell'uomo, perché la filosofia abbiamo visto, abbiamo cercato di vedere, la filosofia consente all'uomo l'accesso alla verità, alla conoscenza assoluta. E dunque, in qualche modo, la filosofia mira e contribuisce a perfezionare il pensiero, a far sì che il pensiero compia se stesso nella verità. La filosofia per Platone mira da ultimo invece a perfezionare la vita degli uomini, il vivere concreto degli uomini. Anzi, se dovessimo guardare alla filosofia di Platone cercando di interpretarla in senso più generale, potremmo dire che la filosofia di Platone è una politica. Si fa filosofia perché si deve cercare di vivere meglio e coloro che più si avvicinano alla verità sono appunto coloro che dovranno poi governare la comunità degli uomini. E vedremo che la tesi di Platone è che da ultimo a governare gli stati devono essere i filosofi. Soltanto chi conosce la verità può governare la città e lo stato. Perché si tratta di governare la vita degli uomini alla luce della verità. In questo senso si parlerà appunto di uno stato ideale. Dunque, ripartiamo un po' dalle cose che abbiamo provato a vedere, la volta scorsa. E partiamo da questo. Per conoscere la verità, in qualche modo, bisogna liberarsi delle passioni corporee, sensibili. La verità, abbiamo cominciato a vedere, ha a che fare con l'esercizio della ragione. E tanto più ci avviciniamo alla verità, quanto più esercitiamo la nostra ragione e diffidiamo dei sensi, delle passioni, di tutto ciò che ha a che fare con la dimensione che possiamo chiamare corporea. Quindi chi desidera conoscere la verità Non si propone in prima istanza, in prima battuta, cioè da ultimo, lo scopo di godere soltanto della vita sensibile e materiale. Appunto perché i sensi offuscano la verità. Il corpo rappresenta uno schermo rispetto alla verità, un diaframma che impedisce la vista della verità. Ed è per questo che i filosofi greci, e in modo particolare Platone, insisteranno sul fatto che fare filosofia è fondamentalmente un esercitarsi a morire. Perché morire significa liberarsi del corpo, liberare l'anima e dunque accedere senza mediazioni, senza schermi alla verità, a quella verità tutta intera che fatichiamo a vedere finché siamo qui in carne ed ossa, appunto. Perché l'anima imprigionata nel corpo, certo, in quanto tale può accedere alla verità, ma il corpo, la materialità del corpo schermano questo percorso di avvicinamento, lo impediscono, non lo facilitano. In questo senso, appunto, Platone avrebbe detto che filosofare significa esercitarsi a morire. Il corpo scherma la verità. E in questo senso la morte del corpo aiuta la contemplazione della verità. Non è un caso, ad esempio, che Socrate, condannato a morte, si rallegri dell'eventualità che la morte possa finalmente liberarlo di questa zavorra materiale per accedere finalmente alla verità tutta intera, per vivere, lui dice, in compagnia degli dèi. Si tratta appunto di accedere direttamente al mondo intelligibile, al mondo delle idee, privi finalmente di questa, dicevo, zavorra, di questo peso. Platone spesso parla del corpo come di una tomba o di un carcere per l'anima. Perché? Perché per Platone l'uomo è appunto questa anima imprigionata. Il corpo è in questa prigione, racchiuso dentro questo involucro del quale fatica a liberarsi. E con la morte, liberandosi del corpo, l'anima può tornare lì da dove per Platone noi siamo venuti. Cioè può tornare a frequentare quella che nel Fedro, un dialogo importante di Platone chiama la pianura della verità. La verità è una pianura sterminata, frequentata dagli dèi, appunto, che contemplano l'eterno, che contemplano la verità, il mondo ideale. Ecco, gli uomini vengono da lì e lì sono destinati a tornare dopo la morte. Il punto è che Platone non si limita a esibire questa dottrina, questa tesi, e cioè quella relativa alla preesistenza dell'anima al corpo e della sua persistenza dopo la morte del corpo, ma intende anche dimostrare questa tesi. Cioè Platone è il primo filosofo che concretamente prova ad elaborare una dottrina della immortalità dell'anima argomentando questo tema. Si tratta di dimostrare che l'anima è immortale. E non mi soffermerò a lungo su questa prova, non ce n'è una sola, poi ce ne sono diverse in Platone, ma sostanzialmente la tesi di Platone è questa. Si tratta di partire dal significato base del termine stesso anima. La parola anima ha a che fare con ciò che appartiene più direttamente e immediatamente al vivente. Quando noi diciamo appunto che l'anima è ciò che anima il vivente, ciò che lo sostiene, lo alimenta, lo tiene in vita, perché è il principio vitale appunto del vivente. Potremmo dire che l'anima è ciò per cui è vivo ciò che è vivo. In ragione di che cosa è vivo il vivente? In ragione dell'anima. E l'anima è strettamente collegata dunque all'idea di vita, partecipa intimamente all'idea di vita ed è impossibile sganciarla da questo legame. E potremmo dire appunto che l'anima, allora, è l'idea della vita in quanto è partecipata dal vivente. L'anima è l'idea della vita partecipata dal vivente. Abbiamo detto che per Platone la realtà di tutte le cose è partecipazione dell'idea. E abbiamo fatto l'esempio della grandezza, dell'idea di grandezza. E quando pensiamo alla grandezza che è presente in una casa grande, dicevamo, la grandezza presente in una casa grande non viene meno quando la casa viene distrutta o viene rimpicciolita. La casa smette di essere grande, ma la grandezza non smette di essere tale. Allo stesso modo, l'essere vivente che partecipa della vita, appunto perché è animato, nella misura in cui perde consistenza, non smette per questo il principio vivente di essere tale, ma smette, come dire, la cosa vivente di partecipare ad esso, cioè l'essere vivente non partecipa della vita di cui è animato. L'anima che è presente nelle cose viventi non viene meno quando la cosa vivente muore, quando la cosa vivente, cioè l'insieme del corpo e dell'anima, muore, l'anima persiste perché è il principio per il quale appunto il vivente è il vivente, così come la città grande è grande in ragione della grandezza della quale partecipa. Naturalmente non intendo sostenere che questa prova è a prova di bomba, ma è una prova, è uno dei primi tentativi di elaborare una dottrina dell'immortalità dell'anima razionale, una prova razionale, argomentata, diciamo che questo è il punto di forza del discorso platonico, un punto di forza che è il punto di forza della filosofia, che comincia a maturare con Platone. Dunque l'anima è immortale, ma non solo è immortale, abbiamo detto, nella misura in cui persiste dopo la morte del corpo che la ospita, ma l'anima è immortale nel senso anche che preesiste al corpo che la ospita. Questa tesi di Platone, cioè la tesi intorno alla preesistenza dell'anima umana, è ripresa da Platone in relazione alla teoria della conoscenza, nel modo in cui noi conosciamo le cose. La conoscenza delle cose si spiega soltanto, così ragiona Platone, soltanto se supponiamo la preesistenza dell'anima umana al suo incontro con il corpo materiale. Ad esempio, noi non potremmo mai fare, sostiene Platone, esperienza e non potremmo mai conoscere due cose uguali se non avessimo in qualche modo, che non può essere il modo sensibile attraverso il quale noi conosciamo qui e ora due cose uguali, non è possibile se non supponiamo un'esperienza diversa da questa che abbiamo in qualche modo fatto prima di venire al mondo. Noi non potremmo mai vedere due cose uguali se non avessimo, sostiene Platone, l'idea di uguaglianza. Cioè noi non vediamo due cose uguali perché, e dunque abbiamo l'idea di uguaglianza perché vediamo due cose uguali, ma vediamo due cose uguali appunto perché possediamo l'idea di uguaglianza. Del resto è impossibile per Platone fare esperienza, ma credo che tutti noi siamo abbastanza d'accordo su questo. È impossibile fare esperienza di due cose uguali. Fare esperienza voglio dire esperienza sensibile, materiale, di due cose uguali. Così come noi non facciamo esperienza di circoli o di quadrati o di punti, geometricamente parlando. perché qualunque circolo io disegni o io incontri sulla mia strada, non sarà mai quel circolo geometrico a cui la geometria fa riferimento, e che è appunto un'idea, un concetto. E così l'uguaglianza. Noi non sperimentiamo due cose uguali se non perché possediamo l'idea dell'uguale in sé. La domanda di Platone è: da dove viene questa idea? Se non viene dall'esperienza delle cose uguali che facciamo, allora deve venire da un'altra esperienza, da un'esperienza che precede quella materiale sensibile nella quale siamo collocati. Ed è qui che parte la tesi celebre di Platone, che conoscere sia ricordare. Noi conosciamo in realtà ciò che abbiamo già conosciuto, o meglio, riconosciamo ciò che abbiamo già conosciuto prima di venire al mondo, prima di essere catapultati dentro questa prigione, questo corpo, questa tomba, appunto, in cui l'anima è collocata e che ci costringe a intravedere la verità, quella che dopo la morte, liberatici del corpo, potremo finalmente vedere nella sua interezza. Conoscere è ricordare, cioè è esercizio della memoria. Noi vediamo due cose uguali, ricordandoci dell'uguale in sé che abbiamo sperimentato prima di venire al mondo. Questa è la tesi di Platone. E se ricordiamo dunque ciò che abbiamo visto prima di sperimentare le cose materiali qui e ora, allora abbiamo vissuto prima di venire al mondo. La nostra anima è preesistita e preesiste all'incontro con il mondo sensibile. Dunque, quando parliamo di Stato, di società, di comunità, non dobbiamo mai dimenticare che lo Stato, le società, le comunità sono composte di individui, di uomini, di esseri umani. E Platone ci comincia intanto a suggerire che l'uomo di cui la politica deve parlare è questa cosa qui, cioè un'anima imprigionata in un corpo, un'anima che è al cospetto della verità e un corpo attraverso il quale le percezioni sensibili passano, ridestando questa memoria di un passato ultraterreno, soprasensibile, che riguarda ciascuno di noi. E tuttavia per Platone l'anima dell'uomo, cioè l'uomo in quanto tale, perché l'uomo non è il corpo, l'uomo è questa sintesi, questa unione di anima e corpo, anche se l'uomo è davvero se stesso soltanto lì dove è eterno e immutabile, cioè soltanto l'anima rappresenta l'uomo in quanto tale, la sua razionalità, la lucidità della ragione, appunto. Ma l'uomo di cui si tratta, e che è argomento del tema politico, l'uomo non è soltanto intelligenza e ragione, l'uomo è qualcosa di più complesso e articolato, cioè l'anima dell'uomo è articolata e complessa, perché l'uomo è intelligenza, ragione, calcolo razionale, dice anche Platone. Ratio, ragione in questo senso proprio del calcolo e della computazione. E c'è nell'uomo anche la tendenza a soddisfare invece gli appetiti, i desideri. E quindi c'è una facoltà razionale e c'è una facoltà invece che ha a che fare con l'appetito e il desiderio. Questa facoltà è in contrasto con la ragione, si contrappone appunto alla ragione. C'è poi una terza facoltà, per Platone sostanzialmente l'uomo è un individuo tripartito, ci sono tre momenti che lo compongono, anche se poi la facoltà razionale è chiamata a governare questa triade. Allora, la ragione, l'intelligenza, l'appetito, il desiderio, e poi c'è quella parte, diciamo così, passionale, quella per la quale agiamo d'impulso, approviamo o disapproviamo i comportamenti, gli atti, gli eventi. Ecco, la facoltà appetitiva è irrazionale, cioè contrapposta alla ragione, perché mira a soddisfare gli istinti, la sete, la fame e così via. E lì ci si può, insomma, le mani la ragione le può mettere fino a un certo punto, anche se è vero che un uomo può lasciarsi morire di fame. E questo la dice lunga sul fatto che l'uomo, appunto, può e deve essere governato dalla ragione. La ragione è in grado di resistere all'impulso dell'appetito e del desiderio. Quindi la facoltà appetitiva è irrazionale, perché mira appunto a soddisfare gli istinti, i desideri, però la passionale può essere soggetta alla ragione. C'è una parte, la parte passionale che approva e disapprova, che agisce di impulso, quella può essere soggetta alla ragione. E quello che ha in mente Platone è un percorso educativo. Cioè l'uomo può essere educato, perché se l'uomo fosse soltanto luce assoluta e tenebre, allora non ci sarebbe molto da fare. Ma c'è anche appunto questa zona intermedia grigia, che può essere indirizzata, governata, amministrata attraverso l'educazione. Cioè gli uomini possono essere educati ad andare verso il meglio. Possono appunto andare verso la ragione e abbandonare gli istinti e i desideri irrazionali. In questo senso Platone elabora un concetto di giustizia, che è il concetto che poi sarà il concetto guida per l'elaborazione della teoria dello Stato. Il concetto di giustizia è quello che fa riferimento all'equilibrio che deve istituirsi o costituirsi all'interno dell'anima umana. L'uomo giusto è quello appunto che trova questo giusto equilibrio. Il giusto è chi domina gli istinti, che li guida. In modo tale da non lasciarsi irretire da essi. In modo che non gli impediscano, insomma, di andare incontro alla verità e alla razionalità, alla ragione. Per Platone, in ultima analisi, soltanto il filosofo può essere giusto. Naturalmente, detto da un filosofo, può sembrare, sì, un po' stonato, ma... Perché il filosofo è appunto colui che, educato o autoeducato correttamente, costituisce quel giusto equilibrio tra la passione, gli istinti, la ragione. Ecco, mette un po' d'ordine all'interno dell'anima umana che Platone in qualche modo davvero tripartisce. Non dobbiamo pensare a tre momenti isolati, però certamente ci sono delle resistenze. Non possiamo parlare di un'anima tripartita, ma di una vera e propria triplicità dell'anima. Ci sono tre anime che convivono nell'uomo. Ecco allora che, inquadrato, insomma, per sommi capi, insomma, il tema relativo alla umanità dell'uomo, cioè il fatto che l'uomo è un'anima così concepita e che quest'anima deve essere interpretata come ciò che preesiste alla nascita dell'uomo al mondo e come ciò che persiste dopo la morte dell'uomo al mondo. Allora, Platone può cominciare a introdurre il tema sul quale ci fermiamo brevemente questa sera, cioè il tema politico. Allora, abbiamo detto che la filosofia non è soltanto contemplazione della verità, perché la filosofia è anche contemplazione della verità, ma in vista dell'esistenza, della vita pratica. Si tratta di regolare e di organizzare l'esistenza e la vita degli uomini alla luce della verità. E quindi è chiaro che il presupposto è la contemplazione della verità, però Ma l'uomo non deve contemplare la verità come se questo fosse un obiettivo fine a se stesso. E questo è un obiettivo che poi deve consentire all'uomo di vivere meglio e di vivere bene. Il benessere appunto ha a che fare con la contemplazione della verità e con quella verità suprema che è appunto l'idea del bene. L'idea del bene è l'idea che raccoglie tutte le altre idee. E dunque il benessere, l'esistenza buona, la vita buona degli uomini ha a che fare con la contemplazione della verità, perché la contemplazione della verità è la contemplazione del bene. Io posso condurre una vita, poi diranno gli antichi, Aristotele in modo particolare, posso condurre una vita buona e felice perché sono al cospetto dell'idea della verità. Sono al cospetto dell'idea del bene. È alla luce del bene che posso condurre una vita buona e felice. E la felicità è appunto l'appagamento e la soddisfazione che proviene dall'orientare la propria vita al vero. Allora, possiamo riassumere il percorso platonico in questi termini. Da un lato c'è il primo percorso, lo ricorderanno forse, ma lo richiamo brevemente, il mito della caverna. Il mito della caverna di Platone è il mito per il quale Platone descrive la vicenda che riguarda ciascun uomo. Gli uomini sono avvolti dalle tenebre, rinchiusi in una caverna, è una metafora, una grande metafora. L'uomo nasce rinchiuso dentro una caverna, al buio, vive di ombre, che sono il riflesso di una luce che sta alle sue spalle. Ecco, l'uomo è appunto condannato a vivere nell'ombra anche e soprattutto perché è imprigionato, abbiamo detto, nel corpo. È il corpo che, incontrando le cose e la realtà, suscita le ombre, le immagini, i fantasmi, i sogni, le illusioni che lo portano fuori strada. Si tratta appunto di liberare l'uomo da questa prigione e dunque di far uscire l'uomo dalla caverna nella quale è rinchiuso fin dalla nascita e portarlo alla luce del sole, al cospetto appunto della realtà così com'è. Il filosofo è colui che in qualche modo, miracolosamente, inaspettatamente, si libera delle catene e si rende conto di avere davanti agli occhi soltanto le ombre della copia della realtà, o se vogliamo più semplicemente, le ombre della realtà, una copia sbiadita, un'immagine, un'imitazione, non l'originale. E il filosofo ha questa capacità, si libera, esce allo scoperto e vede, contempla appunto, gode di questo spettacolo. Però poi, quando si è vista la verità, per Platone non si può più vivere come prima, perché chi si è reso conto di avere avuto a che fare fino a quel momento con le ombre della realtà e non con la realtà, evidentemente non può più accontentarsi delle ombre, ma ha bisogno della realtà in carne ed ossa. E quindi riorienta la propria vita e appare agli occhi dei più come un folle, un maniaco, uno stravagante, un eccentrico, perché considera importanti le cose che normalmente si considerano poco importanti e viceversa. E cerca di scuotere gli altri. Tant'è che per Platone questo è proprio un obbligo del filosofo. Il filosofo che è uscito dalla caverna e ha visto la verità adesso deve tornare nella caverna a liberare gli altri. Cioè la filosofia non soltanto è la via che si tratta di percorrere per accedere alla verità, ma è anche poi la misura che deve orientare e condizionare la vita di tutti gli uomini. Chi ha visto la verità non può che cambiare la propria esistenza e ha l'obbligo morale, la responsabilità di indicare agli altri come stanno le cose per indurli e per condurli nella giusta direzione. È la verità che deve condurre gli uomini. E la parola condurre è bella perché assomiglia appunto alla parola educare. Fanno entrambe riferimento all'idea di una guida. Chi educa guida. chi conduce appunto guida. La verità guida e il filosofo che contempla la verità è chiamato a guidare e a condurre la vita degli altri. Perché appunto, ripeto, provo a riprendere questo aspetto del discorso, non soltanto la filosofia cambia la vita del singolo, ma costringe il singolo che ha visto la verità a governare anche la vita degli altri. A governare la vita degli altri. Perché non si tratta insomma di soltanto di subordinare la vita del singolo alla verità, si tratta di subordinare alla verità la vita di tutta la comunità, di tutta la comunità organizzata. Ed è chiaro allora che lo stato che ha in mente Platone, perché di questo si tratta, tornare nella caverna significa riorganizzare la vita degli uomini alla luce della verità, cioè organizzare la convivenza civile alla luce della verità. Allora per Platone, siccome questa convivenza civile alla luce della verità la chiama Stato, allora lo Stato non ha niente a che fare con un patto o con un contratto scelto liberamente e autonomamente dagli individui. Per Platone lo Stato, appunto, è semmai la traduzione in termini reali di un modello ideale. Quel modello ideale che rappresenta l'oggetto della contemplazione filosofica. Dunque lo Stato non è un patto o un contratto, faccio riferimento alle dottrine moderne sull'origine dello Stato. Lo Stato è un contratto, un patto, e i contraenti sono i singoli che si accordano sui modi e i termini del, appunto, del contratto, che può essere reversibile o irreversibile. Ecco, la modernità ci ha insegnato un sacco di cose a questo proposito. Ecco, ma non si tratta assolutamente di questo, nulla di tutto questo. Lo Stato non è un patto, un contratto, ma è appunto la traduzione in termini reali di un modello ideale. E quel modello ideale che appare allo sguardo del filosofo che è arrivato fino in cima, alla vetta del mondo, appunto, contemplando le idee. Questo modello, così come le idee alle quali guarda il filosofo, è un modello eterno e immutabile. Cioè non è che gli uomini si possono organizzare in un modo oggi e domani si potranno organizzare in un modo diverso. Siccome la verità e la realtà che la riflette sono eterne ed immutabili, allora eterno ed immutabile è la struttura dello Stato che Platone ha in mente, la traduzione reale del modello ideale è eterna ed immutabile, come eterno ed immutabile è il modello o il paradigma di riferimento. Non solo, per Platone la convivenza civile organizzata alla luce della verità, cioè lo Stato che abbiamo chiamato Stato ideale, è ciò che consente ai singoli componenti di condurre una vita buona e felice. Al di fuori di questa luce, al di fuori di questo orizzonte, la vita degli uomini non può essere altro che cattiva e infelice. Cioè gli uomini vanno, come dire, guidati, indirizzati in vista del loro bene, perché il bene appunto è ciò a cui accede il filosofo al termine di questo lungo percorso che abbiamo chiamato dialettica. E loro cominceranno a capire che Platone elabora, così si può intuire, penso, alle cose che abbiamo cominciato a dire, elabora quel concetto di stato etico che poi è diventato tristemente noto nel corso del Novecento. Lo stato etico, cioè lo stato che indica che cos'è il bene e che cos'è il male. Cioè il modello appunto del bene e del male al quale il singolo si deve adeguare, perché è ciò che consente al singolo di realizzare se stesso e dunque una vita buona e felice. Ed ecco appunto l'idea della guida, condurre, educare, e noi sappiamo che Führer, Dux, Duce, sono appunto la guida. Führer significa appunto guida, la guida. E lo stato etico è appunto il modello che nel Novecento si è affermato con i totalitarismi che tutti conosciamo. Io non sto dicendo che Platone è il padre del nazionalsocialismo o del fascismo o del socialismo sovietico, sto dicendo che, o dello Stato sovietico, tanto per restare nel Novecento e soltanto i casi più importanti ed eclatanti. Ma sto dicendo che sicuramente Platone appartiene a quella trama filosofica che ha strettamente collegato l'elaborazione di una dottrina dello Stato a una dottrina della vita morale, e cioè ha legato la convivenza civile all'esistenza del bene e del male. Tant'è che un grande filosofo scomparso un po' di tempo fa, ma penso noto sicuramente a qualcuno di noi, ed è Karl Popper, ha parlato di Platone come uno dei padri della cosiddetta società chiusa. La società che ha in mente il teorico Platone, che costruisce la sua dottrina dello Stato, è il teorico di una società chiusa, immobile, irriformabile, cioè un modello contrario al riformismo contemporaneo, all'idea di uno Stato come contratto, come condivisione scientemente stabilita dai singoli e così via. Ho dato soltanto un'indicazione, naturalmente qui le cose andrebbero per le lunghe, ma mi bastava soltanto dare anche questa indicazione. È chiaro che il filosofo allora guida, dirige, poi col tempo si sarebbe detto costringe, ma si tratta di costringere il singolo per il suo bene. E allora poi è il filosofo che decide, è lo Stato che decide che cosa è bene per il singolo, perché lo Stato ha visto la verità. È lo Stato che rappresenta l'autocoscienza della verità, è la verità che sa se stessa. Poi i poveri diavoli devono un po' arrangiarsi, e se non riescono a veder bene, devono affidarsi a chi ha visto. Fidarsi. E dunque è un atto di fede, una condivisione estorta e così via. Tutte cose notissime sulle quali non vale la pena neanche di insistere. Platone è perfettamente consapevole del fatto che non è facile accedere alla verità, scoprire la verità, andare incontro alla verità. Per Platone è evidente che il singolo da solo non ce la può fare. Insomma, a prescindere da un contesto sociale adeguato, un ambiente appunto favorevole, comunque non ostile. Ed è per questo che si tratta di organizzare questo viaggio, il viaggio che conduce gli uomini alla verità e poi in modo particolare i filosofi alla verità. Il viaggio del filosofo appunto deve essere il viaggio dell'intera comunità, che deve essere organizzata e preparata per l'incontro con la verità, in modo tale che poi la comunità accompagni e assecondi l'ascesa filosofica. E dunque la città ideale di Platone rappresenta questa comunità, e lui si esprime in questi termini, predisposta al vero e docile alle sue necessità. Quindi, una volta colta la verità, si tratta di costruire le condizioni perché la convivenza civile sia predisposta per essa e docile ad essa. Ecco, questo aspetto della, doci, insomma, della docilità delle persone, è stato di essere docili, di lasciarsi portare, di fidarsi appunto. Siccome poi il filosofo è salito tanto in alto e ha goduto di questa visione straordinaria, che gli consente di disprezzare le cose che gli uomini in genere apprezzano, o apprezzano di più. Allora, quest'uomo, il filosofo che è arrivato così in alto e che disprezza le cose che gli uomini in genere o per lo più amano e che conducono gli uomini alla perdizione. Allora, per Platone, il filosofo è colui che deve guidare questa comunità, che deve organizzare le condizioni perché la comunità appaia appunto predisposta al vero e docile alla verità. Si tratta di educare appunto la comunità, di prepararla. E ancora torno a riprendo l'esempio che abbiamo già fatto a proposito dei totalitarismi del Novecento. Uno dei lavori, il lavoro più importante di questi totalitarismi è stato quello di formare gli individui con la scuola in modo particolare. Si è trattato appunto di educare, di preparare le persone all'incontro con la verità e di preparare appunto le persone ad essere docili rispetto alla verità impartita. E dunque il lavoro di propaganda e di educazione è fondamentale per la buona riuscita del progetto. E per Platone infatti si tratta appunto di curare in modo particolare l'educazione. Si tratta appunto di rifondare la convivenza civile su basi nuove, che sono quelle dettate appunto dalla contemplazione del vero. Una volta che abbiamo contemplato la verità non possiamo più vivere come prima e dobbiamo prepararci ad incontrarla. Chi l'ha già incontrata deve assumersi questa responsabilità, preparare gli altri ad incontrarla. Appunto quell'autocoscienza rispetto alla quale la coscienza dei singoli è sempre un po' in ritardo. Si tratta di omologare le coscienze, si tratta di farle aderire al modello e l'omologazione è uno appunto dei segni più evidenti di tutte le forme di totalitarismo che abbiamo conosciuto. Il totalitarismo omologa, cioè rende simili i comportamenti, i modi d'essere sono stereotipati, fissi. Appunto perché stereotipato e fisso è il modello al quale si tratta di aderire. D'altra parte, però, il modello che ha in mente Platone e che si tratta di assecondare, dunque costruendo la città ideale, non può ignorare le differenze che ci sono tra gli uomini, perché gli uomini non sono tutti uguali, gli uomini sono differenti tra loro e si tratta di adattare la vita di ciascuno al modello che abbiamo in mente. Cioè, ognuno deve fare la propria parte per quello che appunto gli compete. Non tutti possono fare tutto, ma alcuni dovranno fare delle cose e non altre, e altri dovranno fare altre cose e non altre, e così via. Gli uomini sono differenti per Platone, appunto perché hanno differenti inclinazioni, differenti modi di interpretare la vita, proprio in ragione di quella tripartizione dell'anima che abbiamo ricordato. Gli uomini differiscono a seconda della dominanza spirituale. Se c'è l'uomo in cui domina la facoltà razionale, c'è l'uomo in cui domina l'appetito, il desiderio, c'è l'uomo in cui domina invece la passione, l'approvazione, la disapprovazione dei gesti e delle cose. Si tratta di vedere qual è l'inclinazione, appunto noi diciamo l'inclinazione, perché inclinare significa perdere quella posizione di equilibrio, che è quella appunto stabile. L'inclinazione è quella che deve, di cui il filosofo deve tener conto quando organizza la società. Ma il discorso di Platone è molto più articolato, perché gli uomini sono differenti gli uni dagli altri, non potremmo dire per natura, ma in base a una scelta che le anime individuali hanno fatto prima di venire al mondo. Cioè, in sostanza, per Platone, adesso qui naturalmente semplifico, ma per Platone sono gli uomini a scegliere la propria vita, sulla base delle esperienze che hanno fatto, esperienze tra virgolette, nel mondo ultraterreno. Quanto più gli uomini hanno goduto della visione del vero, quanto più della verità hanno visto, e tanto più nobile e alta sarà la vita che sceglieranno. Quanto meno hanno visto, perché Platone fa cenno a questo affollamento delle anime intorno allo spettacolo della verità, le anime si affollano, c'è chi vede di più, chi vede di meno, si spintonano un po', poi alla fine c'è chi vede tutto o quasi, chi vede in parte, chi non vede quasi nulla, e a seconda di questa esperienza, tra virgolette, ultraterrena, gli uomini poi decidono e scelgono la vita che vorranno condurre. Platone poi complica ulteriormente le cose, perché gli uomini non soltanto scelgono una vita a partire dall'esperienza ultraterrena che hanno potuto fare, ma anche sulla base delle esperienze che hanno avuto in terra. Dal momento che per Platone le anime si incarnano più volte, le anime appunto trasmigrano da un corpo all'altro, c'è il ciclo delle morti e delle rinascite, cioè si nasce, si muore e poi si torna a nascere e così via. Non c'è in Platone l'idea del premio o del castigo eterni, c'è il premio e il castigo, sì, per certi versi, ma limitato nel tempo. Platone, tenuto conto che gli uomini possono vivere, quando tutto va bene, 100 anni, parla di un periodo di 1000 anni. L'anima può godere del premio o sopportare il castigo per 1000 anni e poi deve tornare a vivere. Però anche qui poi Platone in opere diverse tratta l'argomento anche in modi diversi, non vale la pena soffermarsi sui dettagli, ma quello che per noi è importante è ricordare che per Platone gli uomini si reincarnano. La dottrina della metempsicosi appunto è una delle dottrine di Platone. Allora, sulla base delle, bisogna tenere appunto conto delle inclinazioni dei singoli individui, dei singoli uomini. E dunque ci sono gli agricoltori, ci sono gli artigiani, ci sono i poeti, gli artisti, i guerrieri, i re, i filosofi. Ecco, tutte queste categorie umane, diciamo così, rappresentano i modi attraverso i quali si raccolgono queste differenti inclinazioni dell'umanità. Uomini diversi, e dunque non tutti i tipi umani sono ugualmente adatti o adeguati alla vita in comune che è prescritta dal modello ideale. Abbiamo detto però che per Platone nessun uomo fondamentalmente basta a se stesso. C'è bisogno di una mutua reciproca collaborazione. E dunque, tenendo conto di questo, che gli uomini sono differenti tra loro, e che ciascuno di noi ha bisogno degli altri per stare al mondo e per trovare soddisfazione anche nelle cose, diciamo, elementari, allora, nello stato ideale, dovranno trovare posto, in modo particolare, i cosiddetti produttori di beni, cioè quelli che producono i beni di cui gli uomini hanno bisogno. In base alle inclinazioni sarà qualcuno che si occuperà della produzione dei beni di consumo, appunto gli agricoltori che dicevamo prima. Naturalmente Platone sta parlando in un contesto molto diverso dal nostro, ma produrre dei beni in quel contesto significa produrre i beni che provengono dal lavoro della terra in modo particolare. Si tratta di beni di prima necessità, però non solo, naturalmente, beni di prima necessità, perché poi ci sono gli artigiani, abbiamo detto, che si occupano appunto di produrre beni che non provengono soltanto dal lavoro della terra, evidentemente. Quindi i produttori di beni, poi ci sono i guerrieri, quelli che devono provvedere invece a difendere l'integrità dello Stato. E poi ci sono invece i re o i re filosofi, che sono quelli che sono destinati a guidare la comunità. Sostanzialmente si tratta di distinguere queste tre classi di individui, che loro capiscono hanno a che fare con la tripartizione dell'anima umana. Si tratta però di accogliere queste figure, questi tipi umani, ma anche di escludere, allontanare altri tipi umani che sono pericolosi per l'integrità dello Stato. Perché non si tratta soltanto di accogliere e di strutturare la comunità, ma si tratta anche di escludere, di cancellare alcune figure, alcuni tipi umani che non sono appunto docili o predisposti all'incontro con la verità. Sono le cosiddette nature degeneri per Platone, e cioè i tiranni, i demagoghi, i sofisti. Questi individui devono essere allontanati dalla città. Questo sono appunto degenerazioni dei tipi umani fondamentali per Platone, tiranni, demagoghi e sofisti. E poi ci sono i poeti e gli artisti. I poeti e gli artisti non possono trovare posto nella città perché sono coloro che si allontanano dalla verità. Il poeta e l'artista è colui che appunto organizza la propria vita, la propria esistenza intorno alle immagini o alle copie della realtà. O meglio ancora, intorno alle fantasie, ai sogni, ai racconti fantasiosi, appunto, che sono quelli dei poeti e degli artisti. L'arte allontana dalla verità. Perché è vero che spesso si dice, e si diceva anche allora, che l'artista imita la natura, cioè imita quello che vede, la riproduce in molti modi, la trasforma anche, la rielabora. Però imitare la natura significa imitare ciò che già di per sé si allontana dalla verità. Perché se io appunto, supponiamo l'artista, il pittore che fa un paesaggio dal vivo, il paesaggio sulla tela rappresenta una copia di quel paesaggio che è la copia della realtà. Perché appunto il paesaggio che noi abbiamo davanti agli occhi non è altro che un'imitazione del modello ideale. È la copia di una copia. E quindi l'artista ci allontana dalla verità, non ci avvicina alla verità. Ci fa cadere appunto in quel mondo delle ombre, delle allucinazioni, delle fantasie, dei sogni, che è ciò da cui invece la filosofia intende liberarci. E quindi uno Stato organizzato dalla filosofia, strutturato secondo il dettato del filosofo, è uno Stato che deve allontanare gli artisti, i poeti e tutti coloro che in qualche modo godono della propria immaginazione e trasmettono le immagini di una realtà che non corrisponde al vero e che si allontana anche da quella copia della realtà che è il mondo sensibile o visibile per esperienza. Quindi poeti e artisti fuori, come i sofisti, che sono una degenerazione naturalmente della ragione umana, e demagoghi e tiranni, che sono appunto l'espressione degli istinti più bassi degli uomini, la prepotenza, appunto le degenerazioni delle diverse anime che compongono la vita dell'uomo. I guerrieri e i filosofi, i guerrieri appunto sono i custodi, abbiamo detto, quelli che difendono, che devono difendere lo Stato, l'integrità. I guerrieri e i filosofi, per Platone, custodiscono lo Stato e dominano sugli altri. Per Platone però questo dominio non è un'oppressione, perché se si domina in ragione della verità, allora chi sopporta questo dominio sopporta la leggerezza della verità che non opprime. Questa è l'idea di Platone. Se è la verità che ci governa, allora non possiamo sentirci oppressi dalla verità. Ma la verità ci libera, ci libera. Dal punto di vista di Platone, naturalmente, i totalitarismi del Novecento sarebbero una degenerazione invece di questo aspetto che lui intendeva evidenziare. Chi domina, domina in forza e in vista del bene. Non trionfa il male, l'oppressione. Da questo punto di vista, Platone non prevede assolutamente quel diritto dell'esistenza a cui fanno riferimento i moderni quando alludono alla possibilità che il popolo sovrano si ribelli al governo che lo amministra, quando il governo non fa proprio dovere o non fa quello per cui è stato condotto a governare, appunto. No, questo diritto di resistenza non è previsto da Platone perché non c'è nessun motivo per resistere allo Stato e al governo, perché si tratterebbe di resistere alla verità. E chi è che vorrebbe resistere alla verità? Se si resiste a qualche cosa è perché questo qualche cosa ci impedisce di accedere alla verità, che limita appunto la libertà, ma libertà e verità appunto corrono sullo stesso binario per Platone. Il veramente libero è quello che è docile alla necessità dello Stato. La vera libertà sta nell'essere docile a questa necessità. E quindi necessità e libertà sono lo stesso. E l'altro campione dello Stato etico in filosofia, tanto per fare qualche altro nome, è Hegel. E Karl Popper, quando parla di Platone come teorico della società chiusa, asfittica, che limita la libertà e opprime, mette in fila appunto Platone e Hegel, che è appunto alla base di quel, ad esempio, e del, qui forse la dico grossa, ma è alla base e del fascismo italiano e del socialismo sovietico. Attraverso Marx da un lato, socialismo Hegel, Marx, il socialismo sovietico, e da questa parte Hegel e il neorealismo italiano, penso a Giovanni Gentile, penso teorico del fascismo, anche se non teorico del totalitarismo, ma questo è un altro discorso. Ma dico che da Hegel, appunto, non a caso, è venuto quel marxismo che poi ha dato luogo, nei modi più vari, anche al totalitarismo sovietico, oltre che a quello fascista. Il nazionalismo invece, il nazionalsocialismo tedesco, è un po' un'altra storia. Aggiungo un'ultima cosa prima di chiudere, anche se sarebbero diverse un po' di cose che sono rimaste in sospeso, ma non abbiamo più tempo. Anche la mobilità sociale non è immaginabile per Platone, perché ogni uomo rimane quello che è. Non c'è modo di immaginare che l'agricoltore non continua a fare l'agricoltore, non sia artefice di agricoltori e così via. Un altro elemento importante, l'ultimo, che poi, e poi ci fermiamo. Siccome evidentemente l'occasione fa l'uomo ladro e bisogna evitare le occasioni anche per Platone, e dunque bisogna evitare che i guerrieri e i filosofi che guidano la comunità possano essere tentati a qualche colpo di mano, guerrieri, soprattutto poi filosofi, perché i filosofi dovrebbero essere dominati dalla ragione, quindi non dovremmo temerli, ma non si sa mai. Perché potrebbero trovare filosofi e guerrieri il movente per trasformare il dominio che esercitano sulla comunità in oppressione e tirannia, evidentemente. E si tratta per Platone in modo particolare di abolire la proprietà privata. E ancora qui un'altra assonanza. Abolire la proprietà privata e abolire la famiglia. Sono i due elementi che rappresentano una delle chiavi fondamentali della politica platonica. Dunque tutto è in comune. Nessuno gode della proprietà privata, cioè nessuno può privare l'altro di qualche cosa, perché tutto è di tutti. E dunque non c'è la possibilità che qualcuno voglia arricchirsi o avere di più, perché nessuno può avere nulla. Ecco, in questo senso sì, Platone evita che possano esserci delle tentazioni. In comune sono anche i figli e la loro educazione. I figli devono essere sottratti alle famiglie d'origine, diciamo così, e educati in comune. E questa educazione poi consentirà di scoprire i migliori, quelli che poi saranno chiamati attraverso questo percorso educativo a guidare lo Stato. Si tratta di educare, di selezionare e di preparare i futuri reggitori dello Stato. Questo percorso è molto articolato. Non tutti sono fatti per governare, evidentemente, l'abbiamo detto, gli uomini sono diversi. Quelli pochi che mostreranno inclinazione per la filosofia saranno educati in modo tale da avvicinarsi a questa disciplina. In tarda età Platone raccomandava di non fare filosofia troppo presto perché è inutile. Bisogna avere una certa età per affrontare la filosofia. Perché bisogna prima aver fatto un po' di esperienza, conoscere un po' le cose. E chi ha fatto poca esperienza e non ha visto la sufficienza non è in grado di cogliere il senso stesso della ricerca filosofica. Quindi al termine di questo percorso poi, insomma, i migliori, l'aristocrazia appunto, si tratta di costruire l'aristocrazia della comunità, si tratta di selezionare appunto i migliori. Di questo percorso non dirò nulla, se non per concludere dicendo che chi si potrà avvicendare alla guida dello Stato, insomma, dovrà avere, insomma, tra i 35 e i 50 anni, ecco, essere nella piena maturità, dopo aver appunto sopportato questo lungo e faticoso percorso formativo, educativo, appunto nel senso forte del termine. In questo senso, educare significa anche trattare in parte l'educando come un oggetto dell'educazione, non soltanto, come diciamo oggi, come un soggetto e non esclusivamente come un soggetto. Si tratta di spingere, di indirizzare, forzando appunto e costringendo ad andare in una certa direzione l'educando. Va bene, io non aggiungerei altro, se loro poi vogliono fare delle domande o chiarire con me qualche cosa, sono qui. Grazie. Un paio di esperienze piuttosto drammatiche. Certo, Platone, ecco, ha tentato a sua volta di fare il re filosofo o comunque di contribuire alla costituzione di uno Stato, gli Agia Siracusa, celebri di Platone, andavano in questa direzione e sono stati due tentativi fallimentari, che hanno indotto poi Platone a scrivere un'opera, perché quella a cui io ho fatto riferimento in modo particolare è la Repubblica. La Repubblica di Platone è un grande, gigantesco dialogo della maturità di Platone. E però in vecchiaia Platone ha ripreso questi temi nelle leggi. E le leggi sono l'ultimo grande dialogo di Platone, che è poi, insomma, quasi un monologo, ma insomma è un lungo dialogo in cui non compare tra l'altro Socrate, in cui Platone rivede la propria dottrina alla luce anche di questa esperienza. Perché un conto è immaginare lo Stato come dovrebbe essere, un conto è fare i conti con lo Stato così com'è. E dunque lì Platone si rassegna a elaborare una dottrina politica più aderente alla pochezza del materiale umano con il quale aveva a che fare. E poi, insomma, è una battuta, ma insomma bisogna prendere insomma, gli uomini per quello che sono in grado effettivamente di fare. Quindi questo stato ideale è diventato un modello, un punto di riferimento a cui ci si può avvicinare asintoticamente ma senza mai riuscire a raggiungerlo. Può essere un punto di riferimento, ma niente di più. Nella realtà ci si deve accontentare di una monarchia costituzionale, una sorta di sistema misto. È più aderente appunto alle necessità degli uomini e della vita in comune, insomma. Certamente c'è un'evoluzione, altro che perché i filosofi hanno la testa fra le nuvole, però poi ogni tanto devono fare i conti anche loro con la realtà. Prego. Sì, la nostra rischia di essere una gerontocrazia, sì, non più che un'aristocrazia. Platone aveva in mente appunto i migliori, dopo un lungo e laborioso percorso formativo, che avessero dimostrato questa eccezionale inclinazione per la filosofia. Allora questi avrebbero potuto poi. Però i tempi erano molto contingentati, quindi intorno ai 35 anni il percorso cominciava ad avere una qualche consistenza, e quindi tra i 35 e i 50 anni uno poteva avere la formazione. Certo. Sì, beh, nelle democrazie più avanzate è questa un po' l'età di chi governa. Sì, è un punto che ho trascurato, mi spiace, adesso mi ha fatto venire in mente una cosa che non ho detto, perché si tratta appunto di sottrarre i bimbi alle famiglie di origine e di condurli in questa super scuola senza distinguere maschi e femmine. Platone non distingue i maschi e le femmine, non ritiene che i maschi abbiano maggiori prerogative delle femmine. Non c'è, ecco, diciamo, un preconcetto da questo punto di vista per Platone. In comune sono tutte le cose, i figli sono tutti in comune, tant'è che poi i giovani devono chiamare papà e mamma le persone che hanno quella certa differenza d'età indistintamente, e le persone di una certa età devono chiamare figli i ragazzi che hanno una certa età, una certa differenza d'età con loro. Senza distinzione né di sesso, appunto, né di appartenenza a un gruppo familiare, piuttosto che non c'è una famiglia. Poi, tra l'altro, lo Stato deve anche organizzare i matrimoni. Lo Stato è chiamato a scegliere poi le persone che sono più adatte al congiungimento, perché hanno una maggiore possibilità di dar luogo a una prole adeguata, e poi sulla base di questi criteri poi anche si possono escludere i bimbi che sono meno adatti alle circostanze, cioè è un percorso di selezione durissima. Poi ci sono appunto quelli che devono divinare le congiunzioni astrali e materiali cioè non deve passare nulla, tutto deve passare al vaglio del controllo dello Stato. Quindi la procreazione deve essere, potremmo dire in termini assistita dallo Stato. Assistita. Sì, certo, a Sparta era, insomma, si eliminavano gli individui meno dotati senza troppi scrupoli. Certo. E Platone però aveva un'opinione, arrivo subito, ho visto, aveva un'opinione negativa dell'organizzazione dello Stato spartano. Sì, prego, scusi.
Sì, no, forse è un'interpretazione sbagliata, ma avevo letto che Platone riteneva le donne in linea di massima inferiore all'uomo. Cioè, il miglior geometra era più bravo della miglior donna geometra, in questo senso. Cioè, una donna poteva essere più brava come geometra, come architetto di un uomo. Cioè,
Sì.
Per me, con tutto rispetto, cioè un filosofo che dice che i filosofi sono i migliori che devono governare, un uomo che dice che gli uomini in linea di massima sono superiori alle donne, quando il creatore dice che bisogna vigilare dei sensi, con tutto rispetto, sono passati tanti anni, ma io direi che forse lui avrebbe anche dovuto un pochino diffidare del suo modo di ragionare, perché mi sembra che anche la prova sull'immortalità dell'anima sia più che una prova o un tentativo, sia un po' un gioco di parole, insomma.
Certo.
Anche quando lui vuole eliminare i poeti e eccetera, gli artisti, perché hanno immaginazione. Che cos'è il Bellorragio se non un'immaginazione? Quella è la sua idea, è un suo pensiero. Il fatto che noi, liberandoci dal corpo, possiamo poi raggiungere la verità. Questa è la sua opinione. Io la penso per certi versi come lui su questo fatto. L'ultimo compagno amico che mi è morto, ho pensato, la prima cosa che mi è venuta in mente è chissà se adesso ho scoperto la verità. Questa è un'opinione.
Certo.
Cioè, può darsi che in realtà non ci sia niente. La conoscenza la facciamo anche, cioè, voglio dire, DNA lo abbiamo visto quando eravamo un'anima o effettivamente c'è un altro modo di imparare? Cioè, sappiamo tutto perché lo abbiamo già visto di là, o noi abbiamo invece una capacità di conoscenza e di imparare cose che non abbiamo mai visto e che man mano riusciamo ad imparare? Poi non vedo perché disprezzare così tanto il corpo e disprezzare il fatto che cioè il filosofo viene dall'alto e mi dice tu sei un uomo, ami le cose terrene, quindi sei un poveretto e ti porteranno alla perdizione. Ma se io amo andare in montagna, scalare una montagna, anche se morirò su quella maledetta o benedetta montagna, ma quella è la mia vita, chi è lui per dirmi a dire che questa mia passione terrena è inferiore al suo modo di filosofare? E l'ultima cosa, mi perdoni, sa perché credo, io credo, è perché ha fallito, perché mi immagino un po' come mi è successo tutto, anche tanti altri, perché ha fallito come governante, perché bisogna stare attenti quando si dice che i filosofi devono governare, perché bisogna sapere, bisogna intendere che cosa si intende per filosofo, perché per governare, così come per insegnare, basta sapere la materia, bisogna anche sapere insegnare, avere carisma, nel caso poi di un re e di un governante ci vuole coraggio, saper prendere le decisioni al momento giusto, quindi non basta avere una sola cosa, ce ne sono tante. Allora se per filosofi intendiamo uno che è stracarico di filosofo, Superman.
Va bene, allora, sì. Allora, prima che mi dimentichi, sulla faccenda delle donne, allora è vero, Platone ha scritto diverse cose, quindi io mi riferivo in modo... chiedo scusa, faccio prestissimo, ci provo almeno. Sulle donne ha scritto diverse... il tema delle donne viene fuori diverse volte. Mi riferivo al modo in cui... Platone invita a trattare, a considerare le donne nel contesto della costruzione dello Stato. Da questo punto di vista Platone non faceva distinzioni. Questo era il mondo ideale di Platone, poi il povero Platone avrà avuto le sue idiosincrasie e i suoi limiti. E perché non bisogna sempre identificare il filosofo con la sua filosofia. Io inviterei a distinguere le due cose. L'altra questione faceva riferimento, ecco, quello che lei dice lo sostengono moltissimi filosofi oggi, cioè il suo discorso è un discorso, diciamo così, in senso lato, filosofico. E dall'altro non vorrei che ci dimenticassimo di questo, io ho provato a fare dei cenni e mi sono limitato a questo. Platone sicuramente avrà fallito, poi abbiamo detto la sua avventura personale è stata fallimentare, però la filosofia platonica, questo modo di interpretare la vita degli uomini, le società, gli stati, ha avuto un enorme successo, altro che fallimento. Cioè la società occidentale, la civiltà occidentale è cresciuta con tutte queste cose per la testa e nella testa dei migliori. E tant'è che abbiamo assistito a immani tragedie o a cose straordinarie proprio perché Platone ha interpretato il mondo e le cose in questi termini. non possiamo immaginare la storia dell'Occidente senza Platone. Neanche la storia della Chiesa possiamo immaginare senza Platone. E non sto parlando di cose secondarie. Certo, lei parla alla luce, come dire, a ragion veduta. Allora oggi a ragion veduta possiamo fare tutto questo discorso. Ricordavo Popper. E Popper, quando parla di Platone, lo tratta piuttosto male. Tratta malissimo Platone, tratta malissimo Hegel, tratta peggio ancora Marx. Perché poi Marx era più, insomma, vicino alle sue cose, ai suoi tempi. Quindi ecco, inviterei a non appiattire poi il discorso che stiamo facendo sull'attualità, perché altrimenti rischiamo di perdere il senso della storia della filosofia che stiamo cercando di rielaborare. Da questo punto di vista, insomma, ecco, andrei con i piedi di piombo, perché stiamo facendo storia della filosofia e la storia della filosofia ci dice che le cose sono andate in un certo modo, che per liberarsi, anche se vogliamo, di un certo modo di pensare, bisogna prima in qualche modo assistere alla sua genesi, per vedere, insomma, da dove viene, in che direzione ci porta, perché liquidare le cose così voltando semplicemente le spalle al passato rischia di condurci fuori strada, ecco, tutto qui. E per il resto, insomma, sono abbastanza d'accordo, la ringrazio.
Scusi, professore.
Allora, il pensiero occidentale è stato definito pensiero debole da una corrente filosofica particolare, che è quella del pensiero debole, che qui in Italia ha trovato uno dei suoi maggiori esponenti in Gianni Vattimo. E Gianni Vattimo poi è conosciuto anche per altri motivi, perché è un uomo che ha fatto politica, insomma, come tanti filosofi del resto. Di recente abbiamo salutato il sindaco filosofo qui a Venezia. Quindi la definizione di pensiero occidentale come pensiero debole è una certa definizione che si è affermata in un momento particolare della riflessione contemporanea. E la tesi non suona propriamente così, anche se è corretto. Il pensiero occidentale è un pensiero che va progressivamente indebolendosi, cioè da Platone, dalle cose che abbiamo sentito oggi più o meno, giù fino ai giorni nostri. Se il pensiero si è indebolito, cosa vuol dire? Si è indebolita la forza della conoscenza che la filosofia credeva di poter ottenere, o di cui credeva di potersi impadronire. Si è indebolito il potere della conoscenza. Questa è la debolezza. Poi ha a che fare anche con una debolezza, questa è la debolezza soggettiva, del sapere, della conoscenza o della filosofia, che si è indebolita. Il pensiero non è più forte, stabile, assoluto, ma è debole. Ma si è indebolito anche il suo oggetto. Mentre Platone parlava delle idee eterne ed immutabili, l'oggetto della filosofia oggi è un oggetto invece debole. Non è né eterno né immutabile, è un oggetto invece mutevole, diveniente, storico, temporale. Cioè la filosofia ha in parte, da questo punto di vista del pensiero debole, rinunciato ai grandi temi metafisici che sono invece al centro dell'attenzione di Platone e della filosofia greca. Il pensiero si è indebolito perché si è indebolito anche l'oggetto al quale il pensiero deve fare riferimento. Quindi ecco, il pensiero occidentale è un pensiero debole, possiamo interpretarlo in questi termini.
Posso dire questo, a integrare cosa dice? Cioè, un popolo che prende questo pensiero non ha più. Perché prendiamo la nostra cultura e la nostra filosofia. Che filosofia vuol dire amore, ma per la ricerca?
Certo. Sì, è che per un certo periodo si è ritenuto che il pensiero consentisse di portare a termine la ricerca. In questo senso il pensiero è forte. Il pensiero è forte quando, certo, si mette alla ricerca, ma poi prende possesso anche della cosa cercata. E l'indebolimento farebbe riferimento invece a una ricerca che si sforza il più possibile di cogliere la verità, la realtà, ma poi questa realtà, questa verità si sbriciolano, si è stata sempre un po' di metterle insieme come un castello di sabbia, insomma. Quindi è uno sforzo che non è fine a se stesso, non è un gioco, è il gioco più serio del mondo perché è quello che ci consente di organizzare la nostra vita, ma senza pretendere mai di essere arrivati alla fine del viaggio. Ecco, questa è un po' la lezione della filosofia contemporanea, che poi era richiamata anche dalle parole di chi prima contestava l'impianto platonico.
Prego. Molto breve, sintetico, in base alla mia esperienza, cioè questa filosofia di uomo nasce con etica, e questa etica deve dare valore a questa etica perché se no non ha senso nel morire e finire tutto. E allora abbiamo un'etica che continua la discriminazione, ma se tu sarai bravo, ti comporterai bene, avrai legge.
Certo.
Non dico legge, ma siamo vicino a un premio. Allora, facciamo logica, per esempio nel sistema comunista non c'era la logica del dopo la morte, c'era la logica della vita fatta per l'uguaglianza per tutti uguali.
Certo.
E se morivi, morivi, sapevi di aver fatto bene. Cioè, cos'è che è insito nell'uomo, io dico, e poi finisco, questo premio per dare un senso, uno scopo,
sì.
Qualcosa, per pure penso che sia la logica.
Sì.
Ma
anche nel comunismo, sì, che è chiarissimo, il comunismo comunque, se interpretiamo, sì,
se è comunista, ma non è mica lei lo dice, dice, ma no,
certo.
È il comportamento etico, che se parliamo del comunismo agli anni 60, non ero da tiro io,
certo.
I voli di Gagari, di roba del genere,
certo. Cioè lei eviterebbe di accostare il nazionalsocialismo e il fascismo?
No, perché uno vedo materialismo, l'altro vedo sia, diciamo, sì. Quelli sono tutti
certo.
Condannati, però nell'altro c'era pure un...
No, no, ma qui non siamo mica per condannare o per assolvere, stavo cercando di descrivere.
No, sì, però c'è tutta la lotta alla ricerca di una verità, di un senso alla vita, direi.
Certo, che trascende però il singolo. Perché lo stesso comunista, diciamo così, materialista, dialettico, che ritiene che la storia abbia un destino, cioè l'abolizione del conflitto di classe, la socializzazione dei mezzi di produzione e così via, è vero che non pensa a un destino ultraterreno, ma pensa al destino trascendente della storia, cioè quello che si deve realizzare attraverso il passaggio per via delle contraddizioni del capitalismo che devono essere risolte. Tant'è che i comunisti in genere cercavano di incrementare, di acuire le contraddizioni del capitalismo per consentire il passaggio, no? alla socializzazione dei mezzi di produzione, all'abolizione del conflitto di classe. Nel senso che voglio dire che anche lì c'è un'etica che non corrisponde a un destino ultraterreno, è un destino tutto terreno, ma che trascende però il singolo e la vita del singolo. E che in qualche modo lo eterna, perché il singolo ha contribuito, contribuisce alla realizzazione di questo destino. In questo senso c'è una continuità, si tratta di due spinte differenti, però il materialismo dialettico è comunque una grande dottrina metafisica. Dopo qui naturalmente insomma, bisognerebbe intendersi, però voglio dire, l'idea che la realtà sia storia, che la storia si muove in una certa direzione, facevo riferimento a Hegel, perché Hegel è il padre del materialismo dialettico. E Hegel diceva che la storia aveva una fine, e lo stesso per il marxismo, la storia ha una fine o un fine, ed è in vista di quel fine che poi l'individuo deve adoperarsi, l'individuo naturalmente che aderisce a quel progetto, anche se poi non si può non aderire, nel senso che il progetto trascende la volontà del singolo. Se stiamo al materialismo dialettico, non è che il comunismo, cioè letteralmente il movimento della storia, il comunismo è il movimento della storia, non è che se io resisto allora la storia va da un'altra parte, la storia va in una certa direzione che io lo voglia o non voglia. In questo senso poi trascende anche la mia legittima o meno aspirazione a trattenere la storia sul suo binario. Quindi in questo senso c'è, lei parlava di etica, di teleologia, di uno scopo, di un fine. Certo che c'è, anche se non è ultraterreno, è terreno, massimamente terreno, anche se poi Marx, quando gli si chiedeva come immaginava la società in cui non ci sarebbe più stato il conflitto di classe, e la socializzazione dei mezzi di produzione diceva, boh, non riesco a immaginarmela perché non è un dato d'esperienza che possiamo tradurre in termini di esperienza. E assomigliava a qualcosa davvero di ultraterreno da questo punto di vista. Però questo discorso ci porterebbe lontano, ma sono d'accordo, almeno su questo tratto del discorso. Grazie. Va bene, se non c'è altro, saluto a tutti, grazie, arrivederci.